Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 8 minuti in punto, come se ci fosse un punto tra le 8 e le 8 e 8. Comunque un punto bisogna sempre metterlo nella vita. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Eccoci qua, la puntata del venerdì, la puntata importante perché conterrà anche il giorno delle locuste insieme al professor Di Stefano. Ma vado immediatamente a cominciare innanzitutto con un ringraziamento. Grazie a Oreste, il gallo che ho comprato ieri da un contadino della Bass, che questa mattina puntualmente ha cantato, mi ha cantato nell'orecchio alle 5 del mattino, consentendomi di svegliarmi in tempo. Bravo Oreste, grazie Oreste, compagno di vita, compagno di sveglia. Ma cominciamo subito da una notizia importante della notte. Attenzione, aggiornato l'ultimo DPCM. Fontana non potrà favorire più di 6 parenti, dunque vale la regola del 6 anche per il governatore della Lombardia. Al momento, stando alle inchieste in corso e alle indiscrezioni dei giornali, avrebbe favorito la moglie, il cognato e la figlia, quindi siamo a 3, perciò resterebbero ancora 3 slot liberi per il nipote, la nuora, la zia. Dai, tutto sommato si può fare. Lo so, intanto che temete che anche questa mattina parleremo solo inesorabilmente solo di virus, ma per fare contenti, per dare un po' di sollievo a tutti quelli che lamentano l'inesorabile monotematicità dell'argomento in questi giorni, facciamo che ne parliamo dopo. Intanto ci occupiamo dello spettacolo più bello del mondo, che non è il circo, ma è invece la corsa a sindaco di Roma. La la corsa a sindaco. La corsa a sindaco di Roma, lo spettacolo più bello del mondo. Allora, vediamo come siamo messi. C'è la Raggi in rappresentanza dei 5 Stelle, c'è Calenda in rappresentanza di Calenda, c'è Bovediamo in rappresentanza del PD, ma tutti i riflettori sono sulla scelta del candidato del centrodestra. Ai nastri di partenza al momento troviamo Massimo Giletti, Vittorio Sgarbi, Nicola Porro, l'ex direttore di Libero e direttore del TG2 Gennaro San Giuliano e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, detto Ervi Peretta. Ma a breve potrebbero aggiungersi anche Giampiero Mughini, Vanna Marchi, il giocoliere Monco, il nano più alto del mondo, e Ciccio Graziani, determinato a riportare a Roma gli antichi fasti di Sereso e Falcao. Attenzione, attenzione però, perché nuovi affascinanti personaggi si stanno affacciando all'orizzonte, pronti a scendere in campo per contendere alla Raggi, a Calenda e a Bovediamo la conquista del Campidoglio. Perciò vediamo insieme quali sono. Il primo è Pericle Massaccesi, detto Ergrattugia, celebrità della malavita minore per aver messo a segno più di 5.000 volte il trucco dello specchietto. È diventato molto ricco grazie al trucco dello specchietto e punta a fare di Roma la capitale mondiale dell'industria dello specchietto. Ed è appoggiato dalla lobby dei carrozzieri di Roma Nord, cui ha regalato lavoro e agiatezza proprio grazie al trucco dello specchietto. Secondo i biografi ufficiali, vanta natali importanti: Numa Pompilio da parte di padre, Franco Califano da parte di madre. Amante delle belle arti, si è fatto tatuare sul petto tutti gli affreschi della Cappella Sistina e intende affidare l'assessorato alla cultura a Ciccio Bombo Casamonica, cui ha commissionato l'edificazione di una tigre in oro massiccio alta 35 metri da collocare al centro di Piazza Navona. Punta a risanare le finanze comunali vendendo la Fontana di Trevi ai giapponesi e sta imbastendo un accordo con Amazon per spedire la spazzatura di Roma con Prime a tutti gli italiani. Il secondo è Maciste De Angelis, fruttarolo di Trastevere, ultracattolico. Considera i roghi degli autobus dell'ATAC una manifestazione del divino, come lo furono già i roveti ardenti per Mosè. Crede che Totti sia stato mandato sulla terra per la redenzione dell'umanità e ritiene che il diavolo si annidi tra le pieghe dello scontrino fiscale. Sostenuto da Meluzzi, dal cardinal Bertone, dai templari di Spinaceto e dai palazzinari del Settimo Giorno, sogna la ricostituzione dello Stato Pontificio, ha rivendicato le radici cristiane della porchetta e promosso una raccolta di firme per la deposizione di Bergoglio e l'affidamento del prossimo papato a Paolo Brosio. Il terzo è Pier Benito Alalà. Considerato troppo a destra anche da Alemanno, si colloca politicamente in quell'area liberal che sta tra Carminati e il Reich. Ha formato una milizia di parcheggiatori abusivi per garantire l'ordine pubblico e per la riconquista di Cartagine, accusata di mandarci gli immigrati coi barconi. Tra i suoi progetti, la sostituzione dei corazzieri del Quirinale con la Wehrmacht e l'organizzazione di una marcia su Saxa Rubra per imporre con la forza la vittoria di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle. Nell'ambito di una grossa operazione di rebranding della città, ha proposto di rinnovare la simbologia capitolina sostituendo la lupa con l'immagine di Giorgia Meloni che allatta Romolo e Remo. Qualora venga eletto sindaco, ha promesso che rilancerà la battaglia del grano, trebbiando ogni primo maggio il prato dell'Olimpico. E poi ancora c'è Marcello Scimmarotta, complottista, seguace di Steve Bannon, Enrico Montesano, della Sora Lella e di Alejandro De Battista, il cugino guatemalteco di Alessandro Di Battista, che ha teorizzato un sistema ultra ecologico per risolvere il problema del traffico della capitale con l'adozione di autobus trainati dagli elefanti e la costruzione di un fitto sistema di liane per attraversare la città. Transitato dai forconi ai gilet gialli, ai gilet arancioni, ai Novax, ai No Mask, è un negazionista della prima ora e come tale sostiene che la monnezza di Roma non esiste e se esiste è stata creata artificialmente in un laboratorio di Wuhan. In quanto terrapiattista crede che anche Roma sia piatta e che i sette colli non siano altro che una leggenda creata dai poteri forti. Ritiene che il 5G sia stato portato dai bersaglieri a Porta Pia e per questo punta a portare Roma fuori dall'Europa, fuori dall'Italia, fuori dal Lazio, grazie a una gigantesca astronave costruita dai rettiliani e in partenza da Ciampino. Ultimo, ma non ultimo, Matteo Paparella. Di lui si sa pochissimo, del suo programma ancora meno. Finora è stato avvistato ai tavoli delle trattorie di Trastevere mentre cantava canzoni di Venditti con un costume appartenuto alle comparse di Ben Hur. Secondo i ben informati, però, potrebbe trattarsi di Salvini travestito da centurione che si prepara a scendere in campo in prima persona per la conquista della capitale. Questi alcuni dei nuovi personaggi che potrebbero affacciarsi alla ribalta e a competere per la poltrona di sindaco di Roma per il centrodestra sono i primi, ce ne saranno probabilmente altri che si aggiungeranno, mentre intanto la corsa pazza alla poltrona di sindaco si estende anche a Milano, con Sgarbi che, l'avete sentito, ha candidato Morgan. Potrebbe esserci un grandissimo scontro Morgan Beppe Sala. Devo dire che a me non dispiacerebbe fare il faccia a faccia in auditorium sull'esondazione del Seveso con Sala e Morgan che discutono, insomma, se deve essere farsa, che farsa sia fino in fondo. Invece attenzione, perché questa mattina va segnato nel tumulto generale, nel parossismo che segue l'innalzamento della curva dei sondaggi, va segnato l'Oscar della pacatezza. E a sorpresa, questa mattina l'Oscar della pacatezza a chi va? Niente po' di meno che a Libero! Incredibile! Libero questa mattina sembra il New York Times. Titola in prima pagina: niente panico, la scuola va. Basso il numero dei contagiati in aula. Ma grandissimi, ma cos'è successo? Cioè, potrebbe esserci magari stato un golpe nella notte, Mattarella potrebbe essersi impadronito delle rotative, anche perché poi vai a guardare sempre la prima pagina e vedi altri titoli di buonsenso. A causa dei social gli stupidi dettano legge, sono sempre esistiti, ora però hanno acquisito arroganza. Bene, molto bene Libero, che poi Mattarella non abbia fatto il colpo e non si sia impadronito delle trattative, lo scopri perché c'è anche l'editoriale di Vittorio Feltri: gli ospedali servono, i manicomi pure, sinistra da ricovero. Comunque, ha segnato l'Oscar della pacatezza, ci tocca a questo punto andare a parlare del virus. Forse, anzi no, possiamo prenderci ancora qualche minuto prima di tornare su quell'argomento, perché non so se lo sapete, se ne è parlato molto poco, ma ieri alla Camera si votava per concedere il voto ai diciottenni per il Senato. Come sapete, per votare per il Senato bisogna avere 25 anni, e invece ieri si andava al voto per abbassare l'età, consentendo anche ai diciottenni di votare appunto per il Senato. Ma che cosa è successo? È successo un incidente. Siamo sulla prima del Foglio. Renzi provoca un incidente in Senato sul voto ai diciottenni, l'improbabile rimpasto. Vediamo che cosa scrive il Foglio e come la racconta. La verità è che tutti o quasi lo andavano cercando l'incidente, di certo tutti se lo aspettavano. Matteo Renzi ha acceso una scintilla in una stanza che era ormai satura di gas, dice Enrico Borghi, deputato riformista del PD. E insomma, quando ieri sera, passate da poco le 10, Maria Elena Boschi ha avviato il suo giro di telefonate per avvertire gli alleati dell'incombenza dello strappo, tutti hanno visto la palla iniziare a rotolare sul piano inclinato. Non è un inciampo, ha detto Franceschini, è un fatto politico. Ed eccolo il fatto: dopo aver sostanzialmente sempre assecondato la riforma costituzionale che prevede l'estensione del diritto di voto ai diciottenni per il Senato, al momento per Palazzo Madama si vota solo dopo il 25esimo anno di età, a differenza di quel che avviene per Montecitorio, che è successo che Italia Viva si è sfilata. Ci asteniamo, come abbiamo già fatto al Senato, annuncia la Boschi. Marco Di Maio anche lui, ma un altro capogruppo renziano nella Commissione Affari Costituzionali, prova a imbastire una giustificazione tecnica. Nel passaggio a Palazzo Marino è stata rimossa la parte della riforma che prevedeva l'equiparazione dell'elettorato passivo, così che anche i 25enni possono essere eletti senatori senza dover aspettare i 40 anni. Ma il fatto appunto è politico, e non a caso la Boschi prima e Renzi stesso più tardi torneranno ad invocare quel che da giorni vanno chiedendo, e cioè un tavolo di confronto dove discutere tutti insieme le riforme, a partire magari dalla più controversa di tutte, cioè il MES. tutto noto, ovviamente, tutto a suo modo scontato. Di nuovo, semmai, c'è solo la tempistica, perché i suoi confidenti, il senatore di Scandicci, lo ha ripetuto più volte nelle settimane passate, e cioè che a chiedere un rimpasto, a sparigliare, sarebbe stato anche Luigi Di Maio, ma lui vuole farlo dopo gli stati generali del Movimento 5 Stelle a metà novembre, raccontavano i renziani di Stretta Osservanza, e allora il calendario della crisi prevedeva che fosse Renzi il primo a forzare la mano durante l'Assemblea Nazionale di Italia Viva. Di lì a 10 giorni sarebbe stata la volta del ministro degli esteri ansioso di smarcarsi dall'ombra di Giuseppe Conte, solo che poi la pandemia col suo bollettino quotidiano rischiava di mettere tutto in naftalina, come già era accaduto a marzo, e poi la sessione di bilancio sarebbe entrata nel vivo e ogni manovra di palazzo sarebbe diventata impensabile, e allora ecco l'accelerazione, l'incidente da propiziare subito sulla riforma costituzionale e, se non basta, sulla mozione di Forza Italia per il ponte sullo Stretto, a cui i grillini si oppongono e che sarebbe andata al voto poche ore dopo. Basta la prima delle due per far precipitare gli eventi. E dunque le priorità, la grande corsa, molto più veloce di quella al vaccino, di quella alla soluzione dei problemi imposti dalla pandemia, la grande corsa al rimpasto. Peccato che appunto arrivi questa pandemia a scassare i maroni e a rompere le uova nel paniere nei giochi di palazzo. Invece, come dire, nell'azione concreta si riscontra l'assoluto elogio della lentezza. E allora andiamo a vedere il pezzo che troviamo oggi sulla prima pagina di Domani e che mette nel mirino Arcuri e anche il ministro Speranza. Arcuri non ha mai cominciato i lavori per le terapie intensive. A luglio tutte le regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali. Speranza ci ha messo tutta l'estate ad approvarli. I soldi c'erano, ma il commissario non ha ancora speso un euro. E allora vediamo di che cosa si tratta, leggendo appunto dalla prima di domani. I letti di terapia intensiva non ci sono, anche se i soldi per una volta non sono il problema. I posti letto di cui parliamo sono quelli promessi dal decreto rilancio, che a maggio già prevedeva fondi per il potenziamento dei reparti più in sofferenza durante la prima fase di pandemia in primavera. Secondo un documento interno diretto alle regioni, i posti in più previsti sono 5.612 in terapia intensiva e 4.225 in terapia subintensiva. Il decreto è stato firmato in primavera, ma i lavori per ampliare le strutture sanitarie non sono ancora nemmeno iniziati. Eppure, fino a un certo punto, è andato tutto secondo il programma. In base alle decisioni del governo, infatti, la prima mossa toccava alle regioni ed effettivamente già a luglio i desiderata regionali erano stati consegnati in piani dettagliati in attesa del via libera del ministro della salute. La data della bollinatura preventiva da parte della Corte dei Conti, secondo il documento, risale addirittura al 28 luglio. Da quel momento in poi la palla passa in mano al ministero guidato da Roberto Speranza e al commissario straordinario per l'emergenza Arcuri. Ma per oltre un mese non succede nulla, tanto che per arrivare alla pubblicazione del bando di Arcuri bisogna aspettare inizio ottobre. Una gara lampo di 3 giorni che inizia il 9 e si chiude il 12 ottobre. Ora, secondo quanto annunciato il commissario, dopo una decina di giorni per le aggiudicazioni, i lavori dovrebbero partire a fine mese. Quanto possano poi durare, tutto da vedere, forse più della seconda ondata di contagi. I primi piani regionali erano stati consegnati già a giugno, come nel caso del Piemonte, che aveva presentato la sua richiesta di quasi 300 posti letto aggiuntivi già il 16 del mese. Il via libera dal ministero ai singoli piani però ha richiesto tempi lunghissimi se confrontati con l'urgenza dell'intervento richiesto. L'Abruzzo, per esempio, lo ha ricevuto soltanto il 10 settembre, pur avendo presentato la lista di richieste già inizio luglio. Secondo la norma, finché i documenti non sono stati approvati, il commissario, individuato dalla legge come soggetto attuatore dei piani, non può agire. Insomma, il problema fino a inizio ottobre non si sblocca. Mentre i contagi aumentano, le terapie intensive iniziano a riempirsi di nuovo. Arcuri organizza la gara lampo che non era necessaria, visto che può derogare a ogni regola e optare per l'affidamento diretto. Solo adesso che la procedura è conclusa, le regioni potranno iniziare a lavorare facendo riferimento alle aziende selezionate dalla struttura commissariale o a quelle scelte da loro stessi. Questo racconta dunque Domani questa mattina in prima pagina, mentre riprende il gioco allo scaricabarile sulle responsabilità, e nel frattempo, come scrive Repubblica, in ospedale ricomincia l'assedio e c'è già chi rifiuta altri pazienti. Altro fronte caldo, naturalmente, oltre a la disponibilità di posti negli ospedali, è quello che si allarga ai pochi medici, app, vaccini, le armi spuntate della sanità contro la seconda ondata. Siamo sempre sulle colonne di Repubblica, ne scrivono Michele Bocci e Alessandra Ziniti. Ospedali e medicina di base non sono stati potenziati per affrontare la battaglia d'autunno, servirebbe fare il doppio dei test, e Immuni, che deve tracciare i contagiati, si è rivelata un flop. E poi c'è la questione dei trasporti, che rimane sempre davanti nel dibattito sulla ripresa dei contagi. Oggi Repubblica intervista Agostino Miozzo, che coordina il comitato tecnico scientifico, e Corrado Zunino gli chiede: coordinatore, 8.804 nuovi positivi ieri, da dove partiamo per capire l'esplosione di metà ottobre? E lui va direttamente sul tema dei trasporti. Partiamo dai trasporti e guardiamo in faccia il problema. A scuola ne siamo convinti, i ragazzi sono sicuri, e per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici non dobbiamo togliere studenti dalle classi e mandarli alle lezioni da casa, ma piuttosto aumentare il servizio di trasporto. È possibile, lo diciamo da aprile, c'è traccia nei verbali, abbiamo migliaia di mezzi fermi per il crollo del turismo e non li riutilizziamo per gli spostamenti urbani e regionali. Perché? Zunino gli chiede: gli scaglionamenti all'ingresso, le differenze di orario oggi nelle scuole sono minime. Risposta di Agostino Miozzo: i tecnici del comitato scientifico hanno preparato tabelle sui flussi precise al secondo, gli ingressi in fabbrica degli operai, l'entrata degli studenti, poi la pubblica amministrazione. Mi chiedo per quale motivo nessun mobility manager delle grandi città abbia preso in mano queste tabelle per costruire un orario compatibile per tutti, senza incroci, senza affollamenti. Le uscite delle metropolitane con i pendolari gomito a gomito sono questioni di mezz'ora sbagliate, non di più, solo che basta mezz'ora di assembramento per far girare il virus. Altra domanda: il CTS continua a dire che la scuola è sicura. È una deduzione che deriva dal fatto che si rispettano protocolli altrove ignorati o una convinzione scientifica? Risposta: su un piano scientifico nessuno dopo un mese può dire con certezza cosa accade dentro le scuole. Siamo ragionevolmente convinti che i contagi avvistati in aula arrivino dall'esterno, ma non c'è un testo sacro che lo certifichi. A marzo chiudiamo le scuole perché da sole valevano una crescita dello 0,4 dell'indice di contagio, ma poi siamo intervenuti con i distanziamenti, le mascherine, la ventilazione. Ultima domanda, ne saltiamo alcune. Ci dico una cosa, coordinatore: uno dei motivi per cui non dovremmo preoccuparci troppo degli oltre 8.000 contagi è il fatto che oggi i tamponi sono 5 volte tanto quelli del 21 marzo. Ma se è vero che il 40% di questi test sono il secondo o il terzo per la stessa persona, allora i numeri della tranquillità vanno ridimensionati. Risposta in tutta l'eloquenza possibile del coordinatore del comitato tecnico scientifico: la verità è che sui tamponi vige l'anarchia, non c'è più un pediatra che ti visiti, vai con il test. So di un ragazzo non udente che per un raffreddore ha avvistato in un convito romano da 5 giorni in isolamento, dovrei dire sequestrato. I numeri sui tamponi non li controlla davvero nessuno. Questo dunque lo stato delle cose: sui tamponi vige l'anarchia, i numeri sui tamponi non li controlla davvero nessuno. Apprezzabile l'onestà, ma dopodiché c'è da mettersi abbastanza le mani nei capelli. Intanto oggi c'è la solita rida di interviste ai virologi di turno. Spicca Massimo Galli, che dice: rivedo le stesse scene di marzo, tra 15 giorni saremo come la Francia. Ma io nel frattempo mi fermo qui, anche perché sto per dare la linea al GR delle 8:30, e subito dopo, perché non c'è la rassegna stampa internazionale del venerdì, andiamo a collegarci immediatamente con il professor Andrea Di Stefano per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Intanto grazie per esserci stati ancora una volta, la linea tra poco al GR. Buona giornata, buon weekend e good morning.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and